Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza in questa edizione del 2011, Antico Oriente. Storia, società, economia di Mario Liverani. È una vasta sintesi storico-archeologica dedicata al vicino Oriente antico, tra il 3500 e il 500 AC. In quasi 900 pagine, il volume segue in una prospettiva unitaria la formazione, la trasformazione e l'interazione delle società della Mesopotamia, della Siria Palestina, dell'Anatolia, dell'Iran e delle aree connesse. Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Hittiti e Persiani non vengono presentati come civiltà isolate o semplici successioni dinastiche. Liverani privilegia le strutture materiali rendono comprensibili il loro sviluppo, dalle forme dell'insediamento e della produzione all'amministrazione, agli scambi e alla guerra. Il libro ha quindi il carattere di un manuale universitario, ma propone anche una precisa scelta di metodo: leggere fonti scritte, dati archeologici e trasformazioni ambientali come elementi di un medesimo processo storico. L'apparato illustrativo completa questa impostazione, rendendo visibili tecniche produttive, manufatti e contesti delle diverse epoche. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, una storia unitaria di tre millenni e di un'intera regione. L'ampiezza cronologica e geografica è uno dei tratti distintivi del volume. Liverani ricostruisce circa tre millenni, dall'emergere delle prime società urbane fino all'età dell'impero persiano, senza ridurre il vicino Oriente antico a una lista di grandi civiltà. L'unità del racconto nasce piuttosto dalle relazioni circolazione di beni e tecniche, mobilità di gruppi umani, rivalità militari, contatti diplomatici e trasmissione di modelli amministrativi. In questa cornice, Mesopotamia, Siria, Anatolia, Levante e Iran diventano parti di uno spazio storico interdipendente, pur mantenendo differenze ecologiche, linguistiche e politiche rilevanti. L'approccio permette di comprendere perché l'ascesa o la crisi di un centro di potere non sia mai soltanto un fatto locale. Le città della bassa Mesopotamia, i regni anatolici, le reti siro-palestinesi e le grandi compagini imperiali agiscono entro vincoli e opportunità condivisi. La scelta di coprire un arco tanto lungo consente inoltre di mettere in rapporto continuità e rotture, alcune pratiche di gestione delle risorse e del lavoro persistono, mentre mutano radicalmente la scala del dominio, le tecnologie disponibili e gli equilibri tra centro e periferia. Ne risulta una storia comparativa, non una narrazione nazionale retroproiettata nel passato. Secondo, dalla città alla formazione dello Stato produzione, lavoro e amministrazione. Il titolo segnala che la politica non è trattata separatamente dalla società e dall'economia. Liverani colloca la nascita e il consolidamento delle strutture statali nel rapporto tra produzione agricola, controllo delle risorse, organizzazione del lavoro e capacità amministrativa, le città e i palazzi, così come i templi nelle fasi e nei contesti in cui hanno funzioni centrali. Non sono soltanto monumenti o sedi del potere, sono nodi attraverso cui si raccolgono derrate, si mobilitano lavoratori, si registrano prestazioni e si redistribuiscono beni. Questa chiave aiuta a spiegare la stretta connessione tra sviluppo della scrittura e bisogni amministrativi, senza confondere l'invenzione della scrittura con una causa unica di ogni trasformazione sociale. L'attenzione alle basi materiali impedisce inoltre di interpretare lo Stato antico come una forma astratta e immutabile. Il suo funzionamento dipendeva dalla capacità di coordinare campagne, canali, raccolti, allevamento, manifatture e trasporti, in ambienti soggetti a rischi e disuguaglianze. La gerarchia sociale appare dunque legata anche al diverso accesso alle risorse, alle istituzioni e al lavoro organizzato. Tale impostazione è particolarmente utile perché rende leggibili documenti amministrativi e reperti archeologici come tracce di pratiche sociali concrete, non come dati isolati riservati agli specialisti. Terzo, tecnologie e mobilità come fattori di trasformazione storica. Nel quadro di Liverani, le innovazioni tecniche non sono semplici tappe di un progresso lineare. Acquistano significato quando modificano la capacità delle società di produrre, spostarsi, comunicare e combattere. L'evoluzione delle tecniche metallurgiche, dal bronzo al ferro, ha conseguenze sulle disponibilità di materie prime, sulla fabbricazione degli strumenti e sugli apparati militari. Ma le sue ricadute variano a seconda delle reti di approvvigionamento e dell'organizzazione politica. Analogamente, l'impiego del cavallo e dei mezzi di trasporto animale amplia le possibilità di guerra e di collegamento, mentre l'uso del cammello favorisce percorsi attraverso spazi aridi altrimenti meno accessibili. Questi elementi aiutano a interpretare l'estensione dei commerci e l'integrazione di zone periferiche, non come effetti automatici della tecnica, ma come processi condizionati da poteri, mercati e ambienti. Il ricco apparato illustrativo menzionato dall'editore si inserisce in questa prospettiva oggetti e rappresentazioni documentano livelli tecnologici e attività produttive, offrendo un supporto concreto alla ricostruzione storica. Il vantaggio metodologico è evidente. Il lettore è invitato a collegare un utensile, una via di scambio o una risorsa mineraria ai rapporti sociali e geopolitici che ne rendono possibile l'uso. La storia materiale diventa così una componente essenziale della storia delle istituzioni e dei conflitti. Quarto, crisi. Imperi e nuovi equilibri nel vicino Oriente del primo millennio. Liverani segue il passaggio da molteplici città-stato e regni regionali a compagini territoriali sempre più vaste, affrontando anche le crisi che ridefiniscono il sistema vicino orientale, la fine del secondo millennio AC. In particolare, non va letta come il collasso indistinto di un'intera civiltà è una fase di profonde riorganizzazioni politiche, economiche e demografiche, i cui effetti furono diversi da area ad area. In seguito, l'espansione assira mostra come un impero possa fondarsi su campagne militari, tributazione, amministrazione delle province, infrastrutture e gestione delle popolazioni, la deportazione, pratica ben attestata nell'impero assiro, e poi in contesti babilonesi, rivela che il dominio non consisteva solo nella conquista di territori, ma anche nel ridisegno delle risorse umane e degli insediamenti. Le successive egemonie babilonese e persiana permettono di osservare ulteriori modalità di centralizzazione e di governo di spazi estesi. Il valore della trattazione sta nel non equiparare automaticamente impero a una medesima struttura in ogni epoca scala territoriale. Strumenti amministrativi, rapporti con le elite locali e strategie di legittimazione cambiano nel tempo. Questa attenzione alle differenze evita sia la celebrazione dei grandi imperi sia una lettura esclusivamente militare della loro forza. Gli eserciti contano, ma risultano inseparabili dai sistemi fiscali, logistici e comunicativi che li sostengono. Infine, fonti archeologiche e testi, una ricostruzione storica, oltre la filologia. Un punto qualificante dell'opera è l'ambizione di integrare le fonti scritte con la documentazione archeologica. Liverani non abbandona la filologia, indispensabile per interpretare testi in lingue e scritture antiche, ma rifiuta che essa esaurisca il lavoro dello storico. Archivi, iscrizioni e testi letterari devono essere confrontati con insediamenti, paesaggi, manufatti, tecniche e dati relativi alla circolazione delle risorse. Anche le scoperte archeologiche, fra cui il caso celebre di Ebla, richiamato nella presentazione editoriale, ampliano e talvolta modificano il quadro delle conoscenze disponibili. Ciò implica una cautela fondamentale. Le fonti non sono finestre trasparenti sul passato. Spesso provengono da ambienti palatini, templari o amministrativi e registrano le priorità di chi deteneva potere e scrittura. L'archeologia, a sua volta, richiede inferenze che devono essere commisurate ai dati. La ricostruzione storica più solida nasce quindi dall'incrocio critico delle evidenze, non dalla loro semplice accumulazione. La nuova edizione sottolinea, inoltre, l'adozione di modalità di analisi sistemiche, favorite dagli strumenti elettronici, un orientamento che valorizza connessioni, distribuzioni e interdipendenze. Il libro conserva così una funzione formativa precisa, insegnando non soltanto che cosa si sa dell'Antico Oriente, ma anche come e con quali limiti lo si può conoscere. In conclusione, Antico Oriente, storia, società, economia è indicato soprattutto a studenti di storia antica, archeologia, orientalistica, teologia e discipline connesse, ma può essere affrontato con profitto anche da lettori già interessati al vicino Oriente preclassico. Non è un'introduzione rapida, né una lettura occasionale la sua estensione, la densità informativa e il numero di periodi. Aree e problemi trattati richiedono attenzione, una certa familiarità con la geografia regionale e, idealmente, un uso attivo di mappe, appunti e cronologie. In cambio, offre un vantaggio intellettuale rilevante. Permette di collocare eventi, testi e singole civiltà entro strutture di lunga durata, evitando interpretazioni isolate o puramente dinastiche. Ciò che lo distingue da molte storie generali dell'antichità è la combinazione sistematica di cronologia, geografia, economia, società, tecnologia e potere politico. I Sumeri, gli Ittiti, gli Assiri, i Babilonesi e i Persiani non compaiono come capitoli autosufficienti, ma come attori di sistemi regionali in trasformazione. L'attenzione alla documentazione archeologica e alle fonti scritte, insieme alla scelta di privilegiare una ricostruzione storica rispetto a una trattazione soltanto filologica, dà al volume una notevole solidità metodologica. Per chi desidera capire le premesse materiali e istituzionali delle civiltà del vicino Oriente, più che memorizzarne soltanto re e date, il libro resta un riferimento ampio, esigente e particolarmente utile. Se vuoi supportare Mario Liverani, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!